6 di sera.
Il conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco di ieri all'Iran, in apertura anche questa sera con la rappresaglia di Teheran che nelle ultime ore si è intensificata. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Dopo una prima cronaca con gli ultimi sviluppi ci focalizzeremo su come va avanti ora l'Iran e da chi verrà governato e poi come sta reagendo la regione del Golfo e i paesi bersagliati dalla controffensiva iraniana. Questa e altre domande con chi è sul posto. E proprio sul posto abbiamo voluto capire come sta vivendo la popolazione nei paesi colpiti. Vi proporremo la testimonianza di un ticinese che vive a Dubai, dove c'è apprensione. E poi anche i sentimenti di chi ha lasciato l'Iran e da tempo vive all'estero.
Mi chiama la mia nipote dall'Iran. Mi chiama e dice: America ha attaccato. Io appena ero svegliato. Dico: ma come ha attaccato? Sì, guarda, è arrivata prima bomba a terra. Quando hanno detto che Khamenei è stato ucciso, allora il primo impatto è: siamo liberati.
Il racconto di Sadegh Shadlu, che vive in Ticino da decenni, appena saputo ieri degli attacchi, poi come sentiremo è iniziata anche la preoccupazione per il futuro del paese. In 6 di sera ci sarà spazio però anche per altri temi. Oggi infatti ricorre la giornata del malato, che in Ticino quest'anno è speciale perché la ricorrenza compie 50 anni. Per l'occasione abbiamo voluto seguire anche noi la delegazione ufficiale in visita ai pazienti ricoverati. Un altro compleanno è quello festeggiato da IKEA in Ticino. 35 anni fa il colosso svedese apriva le sue porte a Grancia. Noi abbiamo cercato di capire se e qual è stato l'impatto di questa presenza per il mondo degli artigiani. Questo è il sommario di 6 di sera, iniziamo. In primo piano anche questa sera ormai gli attacchi condotti in territorio iraniano da Stati Uniti e Israele e dalla risposta di Teheran che colpisce Israele e gli alleati americani nel Golfo. Le parti continuano ad affrontarsi con conseguenze su più fronti. Per fare il punto della situazione ritroviamo Michele Giorgio collegato da Gerusalemme. Michele, a te.
Sì, buonasera. Oggi è stata una giornata in cui la popolazione israeliana ha subito il conflitto a sua volta, così come ci sono stati bombardamenti violentissimi anche oggi a Teheran, a Tel Aviv ed altre città israeliane. C'è stata un'ondata di attacchi con missili e droni da parte dell'Iran, la rappresaglia soprattutto per l'uccisione di Ali Khamenei e sappiamo di una donna che è morta la scorsa notte quando il suo appartamento è stato colpito da un missile. Ma il fatto più grave è accaduto questo pomeriggio a Beth Shemesh, una cittadina ad una ventina di chilometri da Gerusalemme, dove un missile ha colpito in pieno una sinagoga che poi è crollata su un rifugio che era pieno di civili. È stata una strage, sono morte 9 persone, i soccorritori hanno dovuto lavorare per ore per estrarre i corpi dalle macerie, ci sono anche decine di feriti. Sappiamo anche che un altro anziano israeliano è morto per le ferite ricevute mentre cercava di raggiungere, perché è caduto e mentre cercava di raggiungere un rifugio. La situazione è molto tesa, Israele ha richiamato oltre 100.000 riservisti ed il primo ministro Netanyahu ancora una volta ha ricordato che questo conflitto andrà avanti ed Israele userà tutta la forza necessaria per raggiungere i suoi obiettivi.
Infatti Michele, anche l'Iran conta le sue vittime. Sappiamo dove si stanno concentrando gli attacchi delle ultime ore?
Beh, le autorità iraniane, oltre naturalmente alle morti eccellenti, innanzitutto quella di Ali Khamenei, riferiscono anche di numerosi civili uccisi dai bombardamenti israeliani e di centinaia di feriti in tutto il paese, in particolare però nella capitale Teheran, ma anche a Qom, Isfahan ed altre città. Si è saputo ad esempio anche di un attacco che avrebbe colpito una scuola primaria nella provincia di Hormozgan, nel sud-ovest del paese. Naturalmente non è facile dare un bilancio perché le notizie che arrivano dall'Iran sono frammentarie. Fino a qualche ora fa si sapeva di più di 200 vittime, però le cifre sono in aggiornamento a causa delle difficoltà dei soccorsi nelle aree colpite. Però le immagini di violente esplosione e di nuvole di polvere e fumo che arrivano da Teheran e da altre città sono molto eloquenti. Sui social la gente riferisce di sirene antiaeree sempre in funzione, di evacuazioni, blackout nelle comunicazioni, anche di vaste, lunghe code per lasciare le zone più colpite. Nonostante ciò, alcuni esponenti del regime, in particolare Ali Rajani, che era molto vicino a Ali Khamenei, diffondono notizie rassicuranti sulla stabilità del potere e lanciano avvertimenti minacciosi agli oppositori. Infine, resta il mistero intorno alla sorte dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, un falco della politica iraniana. Sarebbe stato ucciso da un bombardamento nel quartiere di Narmak, a est della capitale, insieme ad alcuni membri della scorta, però altre fonti dicono che si tratta di una notizia falsa e le autorità tacciono.
Grazie Michele Giorgio con questi ultimi aggiornamenti. Nel frattempo è arrivata anche la notizia dei primi 3 soldati statunitensi rimasti uccisi durante le operazioni militari in Iran, a cui si aggiungono 5 militari che sono invece stati gravemente feriti. L'annuncio è stato dato dal Comando Centrale delle Forze Statunitensi. Andrea Vosti, nostro corrispondente da Washington, cosa potrebbe cambiare con la notizia delle prime vittime statunitensi?
Ma non penso che la Casa Bianca e il Pentagono faranno delle correzioni di rotta a guerra in corso, ormai con l'uccisione di Ali Khamenei e di altri dirigenti del regime iraniano, ben 48 secondo quanto ha detto Donald Trump poco fa a Fox News. Il domino si è messo in moto e quindi l'amministrazione andrà avanti finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi. In primo luogo neutralizzare la capacità dell'Iran di colpire basi militari e interessi americani in tutto il Medio Oriente. Tra l'altro, poco fa il comando centrale di Tampa ha smentito che i missili balistici lanciati da Teheran abbiano centrato la grande portaerei Abramo Lincoln stazionata nel mare arabico, mentre ha confermato che una nave militare iraniana è stata colpita e affondata. Quello che potrebbe cambiare però con l'annuncio delle prime vittime americane è la percezione dell'opinione pubblica qui negli Stati Uniti, poiché con i primi soldati morti un fronte di guerra davvero molto lontano diventa improvvisamente molto più vicino. E quella di Trump contro l'Iran è una guerra molto impopolare, sostenuta da appena un americano su 3, con marcate divisioni anche dentro il Partito Repubblicano.
Andrea, Donald Trump non si rivolge alla nazione ormai da 2 giorni, dalle prime ore dell'operazione militare contro l'Iran, e si è fin qui limitato a comunicare tramite messaggi sul suo social Truth, e poi questa mattina anche con alcune interviste telefoniche. Che cosa possiamo dire della strategia di comunicazione della Casa Bianca?
Beh, direi che si tratta di una scelta quantomeno anomala. Dall'inizio degli attacchi contro l'Iran, dal videomessaggio di venerdì notte, Trump non ha più parlato alla nazione in diretta televisiva come si fa di solito in circostanze simili, limitandosi a post sui social media e ad alcune interviste telefoniche. L'ultimo briefing della Casa Bianca risale addirittura al 18 febbraio, l'ultimo briefing del Pentagono a 3 giorni fa. Un blackout comunicativo ancora meno comprensibile ora che arrivano le notizie dei primi americani morti in combattimento. Certo, Trump ha subito celebrato ieri la morte di Ali Khamenei, ma la Casa Bianca non ha spiegato agli americani strategie, metodi e tempistiche per il dopo Khamenei e che tipo di sostegno intende dare alla società civile iraniana. Al riguardo, poco fa, Trump ha confidato alla rivista The Atlantic che la leadership iraniana avrebbe chiesto un dialogo con la Casa Bianca. Parlerò con loro, ha detto il presidente statunitense, mentre in un'altra intervista a CBS Trump ha detto che con la morte di Ali Khamenei una soluzione diplomatica con l'Iran è diventata molto più facile.
Andrea Vosti da Washington, guardiamo proprio anche noi adesso al dopo Khamenei e ci chiediamo: ma chi sta governando ora a Teheran? E qui mi rivolgo a Chiara Savi. Come si è strutturato il potere dopo la morte dell'ayatollah Ali Khamenei?
Sì, lo ha spiegato in un messaggio televisivo il presidente Massoud Pezeshkian. In conformità a quanto previsto dalla Costituzione, è stato creato un consiglio provvisorio per garantire la continuità del potere dopo la morte della guida suprema, un consiglio che ha già iniziato a lavorare. Lo compone lo stesso Pezeshkian, il capo della magistratura iraniana e un membro del Consiglio dei Guardiani, un gruppo di influenti giuristi. Questo consiglio opera in continuità con il regime, il cui vertice è stato decapitato. Un regime, lo abbiamo detto, che da tempo era diventato meno verticale e più orizzontale. Ali Khamenei si faceva affiancare da Ali Larijani, che è un veterano della politica iraniana, con un ruolo centrale in passato nelle discussioni sul nucleare e che ha ordinato anche la dura repressione delle ultime proteste di piazza. E Khamenei ha coinvolto anche più organismi nei vari processi decisionali. Tutto questo proprio per evitare un vuoto di potere nel caso della sua morte. E toccherà ad un organismo, all'Assemblea degli Esperti, il compito di nominare in uno o due giorni una nuova guida suprema. Parliamo di 88 personalità religiose elette per 8 anni che dovranno nominare un nuovo grande Ayatollah. Durante la guerra dei 12 giorni tra Iran e Israele la scorsa estate, Khamenei ha nominato 3 candidati che potrebbero succedergli, ma i loro nomi non sono mai stati resi pubblici. Larijani non viene contemplato in quanto non è un religioso, ma è una figura che potrebbe governare l'Iran nel caso in cui i tempi per una nomina si allunghino. Il potere iraniano dunque si era preparato allo scenario peggiore che si è avverato, un potere iraniano che perde anche però personalità. Come abbiamo sentito, sarebbero poco meno di una 50 quelle uccise.
Veniamo ora ai paesi della regione, ai paesi del Golfo toccati dalla risposta militare iraniana. Teheran ha colpito prevalentemente obiettivi statunitensi, ma ovviamente anche i territori di questi stati. Ne vogliamo parlare con Francesca Cafferri del quotidiano La Repubblica. Francesca, buonasera. Ci sono giornali americani che sottolineano il ruolo dell'Arabia Saudita. Riyadh avrebbe spinto Donald Trump ad agire militarmente in modo rapido e questo nonostante pubblicamente sostenesse la via diplomatica. È così?
Sì, è così. Buonasera. Questo mi è stato confermato da fonti diplomatiche. Qui in Israele c'è stata un'offensiva durata settimane di Mohammed bin Salman, che è il principe ereditario e di fatto la persona che governa l'Arabia Saudita, di suo fratello, che è l'ex ambasciatore a Washington ed oggi è il ministro della difesa. Il punto che hanno sollevato i sauditi con gli americani è che portare l'Iran di fronte a un ultimatum e poi lasciare che questo ultimatum passi senza agire avrebbe rafforzato ulteriormente il regime, esattamente come accade in Siria qualche anno fa, quando Barack Obama pose delle linee rosse e poi non le rispettò, rafforzando di fatto il regime di Bashar al-Assad. Ecco, questo è il punto che hanno sollevato i sauditi, che mentre in pubblico continuavano a invocare pace e stabilità per la regione, temevano che un Iran più forte potesse rappresentare una minaccia e quindi hanno usato la loro forza per unirsi a Israele nel convincere gli Stati Uniti a portare avanti questa operazione. E ora ne pagano le conseguenze perché, lo abbiamo visto, ci sono attacchi anche sul territorio dell'Arabia Saudita.
Ali Khamenei è morto, l'abbiamo detto, ma non il regime. Quali scenari privilegiano ora le monarchie del Golfo e che cosa si aspettano? Trump cambia facilmente posizione, ma ha preannunciato un'operazione che può durare nel tempo.
Sì, assolutamente, ma la parola d'ordine nelle monarchie del Golfo è sempre stata ed è anche in questa occasione stabilità. E dunque quello che loro auspicano è un passaggio di potere morbido a qualcuno che sia meno intransigente di quanto è stato Khamenei, che non sia certo un loro amico, un loro alleato, perché questi è un paese sciita e loro sono paesi sunniti, quindi è chiaro che non ci potrà mai essere un regime totalmente favorevole a quelli del Golfo, ma qualcosa di meno duro, qualcosa di meno intransigente. Per quanto riguarda l'impegno di Trump, è veramente tutto da vedere. I giornali israeliani sottolineavano oggi che mentre Israele può investire nel lungo periodo in questa operazione, è difficile che Donald Trump, al di là delle parole, rimanga impegnato a lungo, come del resto ha sottolineato il collega dagli Stati Uniti, perché la sua base non è d'accordo. E dunque per le monarchie del Golfo è importante raggiungere una soluzione moderata in tempi rapidi.
Ecco Francesca, ancora una domanda. Tu parlavi di infatti stabilità e quanto sta accadendo? Potrebbe quindi magari riavvicinare due paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati, paesi che rivali in altri conflitti, ma ora uniti nel condividere le preoccupazioni generate dall'operazione in corso, in particolare condividono i timori legati al passaggio delle petroliere e delle navi dallo stretto di Hormuz.
La crisi che divide gli Emirati dall'Arabia Saudita dura da mesi ed è molto profonda. Ha avuto come teatri di scontro lo Yemen, il Sudan, e si parla veramente della posizione geopolitica di questi paesi nella regione. È quindi molto possibile che si riavvicinino su questo tema, su questa crisi, perché parliamo di due paesi sotto attacco, di due paesi sunniti della stessa area di mondo, ma le divisioni che si sono create sono qualcosa che continueremo a portarci dietro nei prossimi mesi, probabilmente nei prossimi anni, non troveremo più quell'alleanza fraterna a cui ci eravamo abituati nei primi anni del potere di Mohammed bin Salman. Quindi ci sarà probabilmente un riavvicinamento nel breve periodo su questo tema, ma la frattura è ormai avvenuta ed è difficile che si possa del tutto ricomporre.
Grazie Francesca Cafferri del quotidiano La Repubblica, grazie di queste riflessioni, di queste spiegazioni e buona serata.
Grazie a voi.
Noi entriamo proprio in questi paesi del Golfo colpiti dall'Iran. Chi ci vive sta passando delle ore difficili, come il ticinese Lauro Zamboni che da anni risiede a Dubai. Lo abbiamo contattato per una testimonianza che parte da quanto sta vivendo e vedendo da casa sua. Sentiamo.
Vivo in un palazzo al 42esimo piano, davanti a me vedo la costa, quindi le nostre finestre guardano verso l'Iran. Continuiamo a sentire, ma a ondate, quindi ci sono dei periodi di calma e poi ci sono, non so, magari 20 minuti di boati, droni e missili intercettati nel sistema di difesa degli Emirati. Le indicazioni sono quelle di stare al riparo, di stare lontano dalle finestre, di tenere le tende chiuse, nel caso in cui ci dovessero essere i vetri si dovessero frantumare così da essere più protetti. I rischi sono legati in particolare ai detriti che cadono quando i missili o i droni vengono intercettati. Siamo in contatto con amici e colleghi, hanno mandato fotografie o video di pezzi di metallo che sono nel loro giardino, detriti caduti a droni. Ci dà un po' di ansia, ovviamente, non siamo abituati a questo tipo di situazioni. Mai successa a Dubai, vivo qui da 15 anni, ammetto di avere anche paura, non siamo nel panico, siamo semplicemente preparati, abbiamo preparato le nostre borse, pronti a partire con i passaporti, nel caso in cui qualcosa succede e dobbiamo lasciare il palazzo. Comunque i voli sono cancellati, lo spazio aereo è chiuso.
Siete in contatto con l'ambasciata e come ci si sta organizzando per la vita quotidiana, per il lavoro, per la scuola?
Allora, ufficialmente noi seguiamo solo le indicazioni che ci danno le autorità locali. Il datore di lavoro hanno annunciato il home office, quindi lavoreremo da casa per la prossima settimana. Le scuole hanno detto che ci sarà scuola in remoto almeno fino a mercoledì. Per quanto riguarda l'ambasciata, ho ricevuto credo un paio di mail chiedendo di tenere aggiornati o di aggiornare i dati per quello che riguarda l'indirizzo, il numero di persone che vivono nel nucleo familiare e così via. Quello che sta succedendo per quello che riguarda un po' la pressione psicologica, appunto non panico, ma è ansia, paura. La scorsa notte, per esempio, poi siamo andati a letto già abbastanza preoccupati, non sapendo se era il caso di andare a dormire perché potrebbe succedere qualcosa, non siamo pronti. Poi durante la notte via SMS ti mandano dei segnali di allarme con il suono molto forte, quindi ogni telefonino, sia il mio che quello di mia moglie, ha cominciato a suonare durante la notte. Ci siamo svegliati tutti, anche mia figlia nell'altra stanza, e poi siamo stati insieme, un po' in ansia, un po' ad aiutarci a vicenda.
E questa è la testimonianza di Lauro Zamboni che con la famiglia vive a Dubai. Infine abbiamo voluto sentire anche il punto di vista di un iraniano che vive in Ticino da 44 anni. Lui si chiama Sadeh Shadlu e come sentirete è rimasto ovviamente molto toccato a livello emotivo, ma al tempo stesso ha le idee molto chiare su quanto c'è in gioco, anche da un profilo proprio geopolitico, dall'importanza dello stretto di Hormuz per il transito del petrolio ai possibili pretendenti al potere. I Pasdaran, il figlio dello Shah, lo stesso Larijani, a cui abbiamo già accennato. Lo ha intervistato Gino Ceschina.
Come ha vissuto lei questi ultimi 2 giorni?
Proprio alle 8:15 circa, più o meno, mi chiama la mia nipote dall'Iran, da Mashhad, perché io sono di Mashhad. Mi chiama e dice: America ha attaccato. Io appena ero svegliato, dico: ma come ha attaccato? Sì, guarda, è arrivata prima bomba a terra, eccetera. però non si sapeva ancora niente dove hanno. Quando hanno detto che Khamenei è stato ucciso, allora proprio il primo impatto è siamo liberati da un dittatore. E viene un po' senso di contentezza, diciamo. Poi la mia nipote era molto felice, rideva, finalmente liberi, Iran libero, eccetera, eccetera. Erano molto felici loro. E anche io, infatti, ero molto contento.
Poi?
Sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Perché giorno prima, Alila Rijani è stata a Mosca a parlare con Putin. E arriva sabato e non va a Teheran, va a Mashhad. E rimane a Mashhad e uccidono Khamenei.
Lei pensa che tenti di prendere il potere?
Sì, perché già era, si parlava che Alila Rijani prendeva il posto di Khamenei.
Sì.
Era, si parlava di questo.
Che era il suo consigliere, giusto questo?
Esattamente, sì.
In sostanza lei è preoccupato perché pensa che il regime resterà tale quale semplicemente con un nuovo capo.
E se americani e israeliani si ritirano, arrivano a un accordo, vuol dire già tutto questo è stato previsto.
E i Pasdaran la preoccupano, le fanno paura?
Sempre. Una parte sono Pasdaran iraniani, un'altra parte di quelli sono mercenari che sono stati costruiti in questi anni in Siria, in Libano, in Iraq. E quelli che uccidono per la strada così sono più sui mercenari.
E secondo lei c'è il rischio che prendano il potere direttamente i Pasdaran?
Se gli americani e gli israeliani si cedono, non vanno avanti con la guerra, proprio ben preciso, sì. Sì, loro prendono il potere ed è peggio di prima.
Quindi un po' tragicamente, secondo lei sarebbe meglio se la guerra andasse avanti finché si azzera la forza dell'esercito iraniano?
Allora, la mia paura è che questa guerra si prolunga, va anni, è peggio, perché viene distrutto l'Iran, l'economia, tutto, anche l'economia mondiale, perché adesso le scalette di Hormuz hanno chiuso. Un quinto del consumo di petrolio mondiale viene passato.
Esattamente.
Quindi, e cosa succederà? Non possono andare troppo a lungo. Se America e Israele veramente vogliono bene il popolo iraniano, allora finiranno la guerra non a lungo, a breve.
E lei pensa che vogliano il bene del popolo iraniano?
No, i loro interessi. Trump vuole fare i suoi affari e la gente ha creduto.
E quali sono gli affari che Trump vuole fare, secondo lei?
Secondo me Trump vuole che l'Iran non vende petrolio al Cina. Quello che ci sta andando giù è Cina, quello che sta in piedi. Vuole mettere in difficoltà l'economia cinese.
Ma se lei potesse scegliere il futuro del suo paese, che tipo di governo vorrebbe?
Ma l'Iran ha ancora molto da fare per arrivare a una democrazia, ma molto da fare. Ma è tipo per adesso, veramente è difficile dire. Io il mio desiderio è una democrazia in Iran. Però, come dice il figlio dello Shah, un governo transitorio, poi arriviamo a una libera votazione che si scelga la gente, mi va benissimo, mi va bene.
Ma lei si fiderebbe se tornasse il figlio dello Shah?
È un enigma, non lo so.
Con questa testimonianza chiudiamo l'ampia pagina che abbiamo dedicato al conflitto in Medio Oriente. Ovviamente vi terremo costantemente aggiornati nei vari appuntamenti informativi, compreso Modem, il nostro magazine di approfondimento che domattina alle 8.30 su Rete 1 si occuperà della guerra in Iran. Passiamo quindi ad altro. Oggi è la giornata del malato e il tema scelto quest'anno a livello nazionale ruota attorno ai concetti di autodeterminazione e coinvolgimento. In Ticino il 2026 segna però anche una ricorrenza speciale. La giornata venne infatti istituita 50 anni fa al sud delle Alpi. Un traguardo sottolineato nel fine settimana con un convegno in cui ha fatto seguito oggi la tradizionale visita da parte di una delegazione ufficiale in alcune strutture sanitarie. Noi con Romina Lara siamo stati all'ospedale di Mendrisio.
Buongiorno.
Che bello.
Come va? Insomma, abbastanza bene perché è 7 volte che arrivo qua io.
Siamo nel reparto RAMI, che sta per reparto acuti a minore intensità, all'OBV. Alcuni pazienti, come la signora Ida, ricevono in stanza la visita della delegazione istituzionale con la direzione dell'ospedale e composta da vari esponenti del mondo sanitario ticinese, autorità politiche e religiose.
Anche il vescovo.
Sì. Piacere. Buongiorno, signora. Piacere.
Il 1 marzo, da 50 anni a questa parte, in Ticino si riserva a loro, i malati, un momento simbolico di vicinanza. Scopo della giornata è però anche stimolare una riflessione. Quest'anno il titolo è Autodeterminati e coinvolti. Due concetti che ci parlano di scelta, di partecipazione e informazione. Il risvolto però è anche morale.
Il malato che sceglie, il malato che mette in crisi magari anche le decisioni del curante, fino a dove è legittima questa cosa? Perché tutto sommato il sapere nelle mani del medico, quindi bisogna trovare un giusto compromesso.
Un compromesso fondato su fiducia e rispetto, prosegue Ivana Petraglio, presidente dell'Associazione Giornate del Malato della Svizzera Italiana.
È importante l'alleanza che si crea tra il professionista e il malato, quindi l'autodeterminazione passa sicuramente attraverso una comunicazione attiva.
Che oggi viene tematizzata anche durante gli studi in medicina, sottolinea Petraglio. Si sono e si stanno compiendo passi avanti rispetto al passato.
Fino a qualche anno fa il Dixit del referente sanitario era incontestabile, quindi il malato poteva solo acconsentire e basta. Si sono fatti dei grandi passi avanti nel migliorare anche il linguaggio, nel semplificarlo. Anche internet ha giocato un ruolo importante in questo, quindi il malato è sempre più consapevole.
Dare spazio e voce all'io del malato, tener conto della sua opinione. Un discorso che nel caso di bambini piccoli, ad esempio anziani con perdita cognitiva, deve includere anche i familiari. Coinvolgere nelle decisioni, ha sottolineato il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, capo del Dipartimento Sanità e Socialità, significa anche fare in modo che nessuno si senta passeggero della propria vita in un momento di fragilità.
Oltre all'io c'è un noi, dove le persone devono essere coinvolte e insieme anche ai professionisti poter decidere insieme il da farsi e quindi non lasciare le persone da sole con il carico, il fardello oneroso della scelta. Quindi è importante di ribadire questi concetti in ambito ospedaliero, ma anche nell'ambito delle cure a domicilio, nelle case per anziani, nel mondo della disabilità.
Un sostegno e una vicinanza che oggi anche gli allievi dell'Istituto Scolastico di Mendrisio hanno manifestato ai malati, consegnando loro disegni e omaggi con parole di incoraggiamento e messaggi beneauguranti.
E in conclusione, un compleanno di cui alcuni in Ticino si saranno forse accorti in questi giorni. L'IKEA di Grancia ha compiuto 35 anni. Era infatti il 1991 quando il colosso svedese aveva aperto il suo punto vendita in Ticino, segnando così un cambio netto nel modo di comprare e vivere l'arredamento nella Svizzera italiana. Un vero e proprio supermercato del mobile che si è inserito in un mercato legato all'artigianato dei mobilifici. Sentiamo dunque da Aurelio Gonzales, direttore dell'IKEA di Grancia, qual è la formula di questo successo.
Noi proviamo ad adattarci ai consumatori e ai nostri clienti così da creare i mobili e le soluzioni che desiderano. Tutto quello che facciamo si basa sulle loro richieste. Le nostre proposte, dalle camere da letto ai salotti, passando per le cucine e i bagni, sono il riflesso dei loro bisogni e dei problemi che hanno a casa. Ad esempio, se i clienti hanno un appartamento piccolo, troviamo un modo per arredarlo il meglio possibile. Insomma, proponiamo soluzioni affinché tutti possano trovare quello che cercano in un piccolo spazio e a un prezzo accessibile. With a good
price. E noi abbiamo provato a comprendere l'impatto di questi 35 anni di IKEA nella Svizzera italiana parlando con il mondo dell'artigianato. Lo ha fatto per noi Stefano Lordi.
Era il 1973 quando IKEA aprì la sua prima filiale all'estero, una scelta che ricadde su Spreitenbach, nel cantone Argovia. Secondo Ingvar Kamprad, fondatore della multinazionale svedese, se gli affari avessero funzionato in Svizzera, sarebbero potuti funzionare in tutta Europa. La scommessa si rivelò vincente e nel 1991 venne aperta una sede anche a Grancia. Una notizia che fece scalpore e che mise paura agli artigiani del territorio, come ci riporta Silvio Grosso, gerente della Baccialegno Mobili e Serramenti di Sementina.
Io mi ricordo che nel 91, quando c'è stata questa notizia bomba che l'IKEA arrivava qua anche in Ticino da noi, la maggior parte dei grandi artigiani del mobile e venditore di mobili si sono trovati un attimino un po' scombussolati da questo grande fornitore a livello mondiale.
Uno shock superato però abbastanza velocemente.
Devo dire che nel tempo poi si sono un po' diversificate le offerte, nel senso noi costruttori di mobili, artigianato, siamo più di nicchia, quindi gli architetti vengono da noi, cliente che vuole le cose su misura ben fatte, sigillate nel perimetro preciso del muro, vengono da noi.
Due operatori nello stesso settore ma con mercati paralleli, come li definisce Roberto Bianchi, direttore del mobilificio Triple di Manno.
L'artigiano è un po' una piccola sartoria e IKEA è un po' la grande distribuzione, no? Uno va dal sarto, si fa misurare le spalle, si fa misurare i polsi e l'altro va alla Migros, per dire un marchio, a comprarsi la giacca. Ecco, sono due modi di operare diversi, no? Sono due sistemi completamente opposti.
Approcci, costi e soprattutto clienti molto diversi. IKEA ha fondato un vero e proprio supermercato del mobile alla portata di tutti.
Se penso quando ero giovane, quando si studiava, si doveva magari condividere degli spazi con qualcuno, dove si andava a comprare il mobile, si andava all'IKEA, lo si montava, ci si metteva dei weekend a montare questi mobili, e invece quando il cliente viene qui da me, questa esigenza non ce l'ha, perciò vuole da noi che lo si porti in casa, che glielo si monti, e quando si va via bisogna coprire tutto perché non deve esserci neanche la polvere.
Due modi di intendere il mobile e l'arredamento quasi agli antipodi. Nonostante la disparità di forze tra IKEA e i mobilifici locali, in questo caso nessuno ne è uscito perdente. Anzi, i due attori possono dirsi quasi complementari.
Lo abbiamo sentito, una convivenza, quella tra artigiani e la multinazionale svedese, che funziona. Ma cosa c'è dietro al successo del modello IKEA? Lo abbiamo chiesto al professore ordinario di marketing dell'Università della Svizzera Italiana, Luca Visconti.
Professor Visconti, come ha fatto IKEA a spaccare a metà il mercato ticinese?
Direi che IKEA, come ha fatto in Ticino, ha fatto anche altrove, quindi è effettivamente un prima dopo IKEA. Una capacità di ripensare non soltanto il prodotto di arredamento ma anche l'esperienza su punto vendita in maniera totalmente distinta. Il pre-IKEA vedeva il punto vendita come un luogo dove andare a prendere il prodotto in assortimento, ordinare il prodotto in assortimento. Da IKEA normalmente il prodotto è quasi sempre già disponibile.
Il successo di IKEA si lega sicuramente al suo modello quasi da supermercato del mobile, ma immagino che non sia solo una questione di reperibilità immediata del prodotto e anche di costi.
Non si va di IKEA semplicemente per comprare il prodotto, si va per godere dell'esperienza, che è una prima esperienza sulle novità, seguita di solito da un momento in cui possiamo immergerci in queste simulazioni di abitazioni che probabilmente non vivremo mai, e quindi è un po' un modo per anche creare una fantasia lontana dal nostro quotidiano, fino ad arrivare, dopo spesso l'esperienza al ristorante, al vero e proprio momento dello shopping, in cui il cliente è attivo dalla coprogettazione sino a volte anche al recupero del prodotto e al trasporto.
Professore, vorrei capire se IKEA ha effettivamente cambiato le abitudini del consumatore oppure se è stata in grado di leggere la sua naturale evoluzione, insomma il cambiamento nella domanda.
Sicuramente le due cose insieme. Penso che quello che ha creato il successo dell'azienda è stato innanzitutto il saper leggere come è cambiata la relazione tra lusso o prodotto, diciamo, più accessibile nei nostri giorni. Se lei pensa che alcuni divani d'artigianato possono costare 15-20 mila franchi e che da IKEA ovviamente il prezzo per un divano è decisamente molto più vicino ai 400-500, ai 1000 franchi a seconda dei modelli, ecco, questo le dà un'idea della ragione per cui probabilmente IKEA è riuscita ad accompagnare l'intelligenza del prodotto con anche un rispetto della capacità di valutazione della qualità del prodotto e del valore del prodotto da parte del cliente.
È tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina e la redazione dell'informazione. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale, oggi incentrato sulla terza opera di narrativa della scrittrice e psicoterapeuta Susanna Salerno dal titolo La casa delle ombre, un romanzo in cui si toccano anche i temi della violenza domestica e del femminicidio. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.